Sì, ciao, ciao a tutti e a tutti.
Bene, quale migliore esempio se non quello di Milano per cercare di capire come le città attuali siano un dispositivo atroce di violenza, specialmente per chi ha meno? Questa chiacchierata abbiamo iniziato a parlare un po' di quello che è accaduto qualche settimana fa intorno alla presentazione di un progetto. Stefano Boeri, l'architetto del Bosco Verticale, tanto per capirci, ha presentato il suo progetto contro la povertà, e cioè una panchina che presenta la possibilità di sdraiarsi e di essere coperti, e lo presenta come una soluzione di design alla povertà sempre più acuta in una città come Milano. La presenta peraltro al fuorisalone. Bene, ci vuoi un po' raccontare anche un po' visivamente per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout che cos'è questa panchina e in quale parterre Stefano Boeri la presenta?
Ma sì, la panchina è una panchina molto, come dire, stilosa, bella, un bel legno vivo, colorato, anche di dimensioni importanti rispetto alle normali panchine pubbliche, con una sorta di schienale che fatto in modo che alla bisogna possa diventare un tetto o comunque un riparo per chi banalmente o si vuole riparare dal sole, o come anche lui stesso ha detto, per rispondere in modo elegante, esteticamente piacevole anche ai bisogni di chi un tetto non ce l'ha e quindi di notte dorme sulle panchine. A rendere, come dire, a confezionare il tutto, a infiocchettare il tutto, proprio perché non bastava quello che già era stato fatto, appunto la location, cioè davanti al simbolo massimo di quello che era l'esclusione, il confine, il margine, cioè il carcere di San Vittore, no?
Sì, infatti ricordiamo agli ascoltatori e ascoltatrici che se vogliono possono andare su la pagina di Stefano Boeri e vedere, per esempio, su tutti i social il video della presentazione di questa panchina, è proprio davanti alla cinta muraria di San Vittore.
Vittore, esattamente. Ecco, crediamo che il luogo, la scenetta messa in piedi, l'installazione e anche appunto le argomentazioni esprimono quanto di meglio, in senso ovviamente peggiore deleterio del termine, sia oggi Milano, la sua classe dominante di governo, la borghesia milanese. Quindi questo sostanziale, da un lato, finto buonismo, senso dell'aiutare, del pensare bene, un bel social washing, come si usa dire, e dall'altra tutta la violenza, il classismo, l'arroganza, lo snobismo di chi da un lato rende questa città ogni giorno più esclusiva ed escludente con le sue politiche urbane, con i grandi progetti appunto siglati da chi sta come Boeri, appunto, e dall'altra pensa di risolvere poi i problemi del disagio abitativo con una panchina col tetto reclinabile.
Ecco, facciamo un piccolo passo indietro per capire qual è la fase attuale, cerchiamo di guardare quella che invece l'ha preceduto. Fino a qualche anno fa, in special modo 10-12 anni fa, nelle città, nei più grandi centri italiani, ma non solo, vedevano un restyling generale dell'architettura, perché si diceva il capitalismo si sta riformando, hanno di nuovo una certa centralità le città che si stanno riscoprendo di nuovo come fattori economici. Se il Novecento è stato percorso dalla questione del PIL nazionale, delle industrie anche in luoghi periferici, la città viene presentata come di nuovo il ritorno a un traino economico, ed ecco che le città acquistano una nuova faccia per riattirare i capitali, gli investimenti, popolazione che abbiano capacità di spesa. Milano sicuramente in questo è stata molto all'avanguardia, tant'è che Stefano Boeri firma anche il progetto del bosco verticale per cercare di lanciare questa nuova immagine di città in movimento, di rinnovamento urbano. E a questo fenomeno di restyling che accompagna le città però si accompagna anche qualcosa di molto interessante, specie 10 anni fa. Vediamo svilupparsi in tutte in quasi tutte le zone periferiche e anche quelle centrali in realtà, ma insomma quelle che sono calcate anche da persone polvere o che sono contese, come i quartieri in via di riqualificazione, una serie di arredi urbani che vengono ritenuti anti-site, cioè anti-stazionamento. In 10 anni abbiamo visto pullulare nelle stazioni le cosiddette panchine sezionate dai braccioli, panchine con le forme più strane, panchine singole, in maniera che specialmente i senza tetto non potessero metterci, sì, non potessero sdraiarci. E questa è stata una fase che potremmo dire che è in continuità con questa panchina invece comoda. Ci viene da pensare così, con un pensiero che è sicuramente malpensante, ma che non si discosta tanto dal vero, che queste nuove panchine siano atte a predire che la popolazione senza casa sarà sempre in aumento, specie in una città come Milano, in cui i costi immobiliari sono saliti in maniera esponenziale, specie dal 2015. Com'è la situazione abitativa a Milano, con una descrizione generale?
Hai ben fotografato una situazione che dal 2015 ha subito una fase di forte accelerazione, ovviamente sull'onda e sulla retorica costruita attorno al grande evento Expo, ma se ci pensiamo bene era una fase che Milano aveva già provato a cavalcare negli anni 80 con la Milano da bere, se più canuti e canute tra gli ascoltatori e ascoltatrici forse la ricorderanno, che era un'altra epoca, era un altro mondo, ma che era molto simile nel voler lanciare un'immagine della città tutta legata appunto alla finanza, al design, alla moda, allo sviluppo immobiliare e all'attrattività, no? Era un'altra fase, quindi quel progetto fallì col craxismo che l'aveva cavalcato. Milano poi andò in crisi e in quella competizione che tu ben descrivevi tra le città globali per ritornare protagoniste di un nuovo urbanesimo, Milano è arrivata dopo, ma è arrivata con tutte le caratteristiche che questa onda ha avuto, questa onda diciamo di finanziarizzazione e di privatizzazione e di gestione neoliberista della metropoli, non solo in Italia ovviamente. È arrivata dopo Milano, ma è arrivata con tutta la violenza che è arrivata in tutte le parti del mondo, quindi forti processi gentrificativi, forti processi di trasformazione urbana, che loro chiamano riqualificazione e rigenerazione, cercando di dare un'accezione positiva a quello che non è altro che lo sventramento di quartieri per costruire nuovi quartieri, ovviamente destinati a fasce più alte, più ricche di popolazione, o a nuovi abitanti, o a turisti, perché poi c'è il fenomeno ovviamente della turistificazione, quindi tutto il discorso degli affitti a breve che ne consegue, che si porta dietro fenomeni di privatizzazione e che continua a portarsi dietro fenomeni di consumo di suolo. In tutto questo, quello che non si porta dietro è una risposta ai bisogni abitativi, perché poi questa dinamica negli anni e soprattutto negli ultimi 4-5 anni ha fatto sì che appunto Milano sia diventata una città sempre più cara, ma non solo più cara per il tasso di assorbimento degli affitti, che è tra i più alti d'Italia, arriva quasi al 40% del reddito, ma soprattutto perché è cara proprio in generale, il modello Milano è caro perché a fronte di redditi che soprattutto in quelle che sono le attività supporto a quel modello Milano, quindi le attività dei rider, della logistica, del precariato cognitivo, dello sfruttamento nell'ambito della ristorazione o quant'altro, insomma non guadagna per viverci in questa città, ma non guadagna per viverci sempre di più anche tanto ceto medio o tanti giovani che fanno attività professionali ma che non sono, come dire, inseriti in un circuito di ricchezza consolidata sfruttando posizioni di rendita o come dire attività già avviate da altri, e tutto questo porta a far sì che oggi il disagio abitativo aumenti in una città dove ci sono un sacco di appartamenti vuoti, 80.000 di cui oltre il 15% di proprietà pubblica, dove appunto la riqualificazione, la rigenerazione urbana è l'unica risposta che viene data alle periferie o ai quartieri popolari degradati, che anzi vengono criminalizzati soprattutto nei confronti dei giovani di seconda e terza generazioni, come il caso di San Siro, come il caso di Corvetto, come il caso un po' di tutte le periferie meticce milanesi, che sono al contempo oggetto e attenzione appunto di progetti rigenerativi e riqualificativi legati a grandi trasformazioni che stanno avvenendo nei paraggi, la vicenda Stadio per San Siro, il villaggio olimpico allo Scalo Romana per la zona di Corvetto, ma che di fatto portano appunto a rendere la città invivibile e che hanno poi a supporto quelle politiche anche del decoro che tu ben ricordavi, e in cui Milano è stata come sempre apripista, perché nel 2019 ricordiamo che l'illuminato sindaco Salo è stato il primo a concretizzare il decreto legge Minniti, varando il DASP urbano e trasformando di fatto tre quarti della città in un'enorme zona rossa.
Un immaginario fortissimo quindi quello di Milano, che ben racconti, sì. Perché se da una parte abbiamo proprio questa immagine, peraltro portata avanti, come dicevi bene, dal sindaco Beppe Sala, di questa città colorata, inclusiva, eccetera eccetera, e che si presenta un po' come quella bolla di immaginario che tira in special modo all'interno dei ranking internazionali riguardo alle città, però quello che possiamo vedere è che ci sono due motti: da una parte un andamento centripeto e dall'altra invece uno centrifugo. Ci sono delle forze che tendono oggi all'interno del parterre nazionale a vedere Milano come il centro principale di un certo tipo di capitalismo, specie all'interno del cambiamento delle catene del valore in chiave digitale. Milano rappresenta uno dei centri in cui quei grossi capitali che si muovono dalla finanza fino a percorrere la via della digitalizzazione o comunque dei social, di tutto ciò che passa attraverso il mondo del virtuale, trova la propria capitale in Milano. E questo tipo di cambiamento all'interno delle catene del valore fa sì che il normale costo della vita, anche della fascia media o non medio-bassa ma anche medio-alta, si trovi di fatto in difficoltà, perché la quantità di capitali legati alla finanziarizzazione del mondo del lavoro fanno sì che i costi, per esempio, immobiliari siano veramente tanti, perché Milano è cercata come polo di raggruppamento di tutti questi personaggi che ruotano intorno al mondo del virtuale, del digitale, delle nuove start-up di successo, eccetera eccetera eccetera. Quindi se abbiamo una quantità di personaggi che fanno ingresso nella città con capacità di spesa che non ha più a che vedere non solamente con i segmenti più marginalizzati del mondo del lavoro, quelli più sfruttati come chi ha le dipendenze della gig economy, come i rider, ma addirittura chi fa lavori per esempio da ceto medio impiegatizio, e si trova quindi a essere espulso dalla città, perché la città non può contenere tutti se i ricchi italiani vogliono stare a Milano. Tant'è che ben spiegavi che ci sono delle zone che ora stanno venendo ristrutturate da capo per farne delle zone abitative, gli ex scali ferroviari, o anche delle zone periferiche come il Corvetto, in cui da poco è spuntata fuori la Fondazione Prada, e come diceva il sindaco 2 anni fa, a Milano non esistono periferie, perché il suolo di Milano ora ha un valore, quindi bisogna smetterle di chiamarle periferie. E com'è che si smette di chiamare una periferia un posto in cui vivono le persone povere, in cui i palazzi sono fatti in una certa maniera? Probabilmente più che facendo una lotta alla povertà, facendo una lotta ai poveri, a suon di sfratti, atti, a suon di innalzamento dei costi immobiliari, di mancanza di servizi che venendo privatizzati possono rispondere alle esigenze di una popolazione e non certo di un'altra. Insomma, Milano si presenta come un grande laboratorio di esclusione, benché poi negli ultimi anni siano sbucate fuori idee urbanistiche come la città da 15 minuti. Insomma, quali sono le idee che l'amministrazione comunale tira fuori per dire che invece Milano va avanti dal 2015 in poi?
Partiamo proprio dall'ultimo punto che toccavi, la città a 15 minuti, perché questa è emblematica appunto di come esiste un doppio livello, quello della retorica, è così appunto sulla, come dire, sullo sviluppo della città da un punto di vista urbanistico e di modalità, di qualità del vivere, e così da un punto di vista sociale e così da un punto di vista del cosiddetto greenwashing, perché la città di 15 minuti non fa altro che scaricare di nuovo su una vastità di precari il fatto che di fatto vengono trasformate le attività commerciali che ci sono in distributori logistici, e quindi dove di fatto rider, facchini e quant'altro diventeranno i protagonisti di questa città a 15 minuti, perché questo vuol dire sostanzialmente la città a 15 minuti, che è poi il converso anche, cioè è nel solco anche di quell'altro termine che tu utilizzavi, cioè quello della smart city, perché Milano si vanta di essere appunto la città più digitale d'Italia, la smart city, ma anche qui se andiamo a vedere i progetti concreti in essere, Legacy, area ex Expo in trasformazione, Legacy, quartiere Giambellino in riqualificazione, sono tutti processi per cui la smart city diventa nient'altro che qualcosa di molto simile alla scorecard cinese, cioè più che una città smart, una data surveillance city, come anche noi l'abbiamo definita, perché i dispositivi digitali diventano dispositivi per tracciare comportamenti di buon vicinato, per tracciare comportamenti virtuosi, ovviamente anche quelli meno virtuosi, e quindi per arrivare in sostanza a definire nel lungo periodo i cittadini, adatti al modello e i cittadini non adatti al modello, una sorta di mini matrix, mi viene quasi da dire. E aggiungiamoci poi che il simbolo appunto di questa città digitale, di questa smart city per il nostro sindaco, è il modello della mobilità in sharing, dove anche qui scambiare il trasporto pubblico e collettivo, la mobilità dolce e sostenibile, per appaltare la mobilità dei soggetti privati che affittano biciclette, monopattini, scooter, auto elettriche, ma la cui unica finalità è profilare i dati degli utenti per poi rivenderli a società che fanno ovviamente digital marketing, non è questo il senso di mobilità collettiva, non è nemmeno il senso di mobilità collettiva. E altro esempio di come la distanza tra realtà e dichiarato sia enorme è il fatto che in una città che appunto con una povertà crescente, un disagio economico abitativo crescente, necessiterebbe un aumento di welfare, un aumento di servizi, un aumento di intervento pubblico, scopriamo che dopo anni che si rivendica ATM gratis, quindi la possibilità di un trasporto pubblico gratuito anche per abbattere i gravi problemi di inquinamento della città, al trasporto pubblico a Milano ne hanno diritto solamente i turisti del fuorisalone durante la settimana del design appena conclusa. Quindi questa è un'ennesima conferma della distanza tra i bisogni della città e la narrazione ufficiale.
E parlavi appunto di settimane, week anzi, che continuano a susseguirsi.
Sì, perché ormai a Milano ci sono più week che settimane, cioè noi da quando siamo bambini sappiamo che nell'anno ci sono 52 settimane, a Milano ci sono più di 52 week, e quindi ci sono settimane in cui ci sono due settimane, quindi la contestualità di questi eventi costruiti semplicemente per attirare turisti e per alimentare quel meccanismo finanziario che porta a dire che a Milano arriveranno 13 miliardi di investimenti immobiliari dall'estero, che verranno costruiti migliaia di nuovi appartamenti. Peccato che nessuno di questi appartamenti saranno case pubbliche e popolari, nessuno di questi appartamenti andrà a rispondere ai reali bisogni abitativi, se non con quell'elemosina che è l'housing sociale, ma dove sappiamo benissimo che accedere all'housing sociale non è come accedere alla casa popolare, servono garanzie di reddito, e se non ci sono garanzie dirette servono dei garanti che le forniscono a loro volta, e quindi si entra in un meccanismo dove poi alla fine ci guadagna solo il privato, come sempre, ma di sicuro non sono case pubbliche.
E ci arriva un messaggio proprio su questa questione al 346-66-73-263. L'ascoltatore ci scrive: la questione dell'impossibilità di accedere al mercato degli affitti diventa essa stessa fonte di valorizzazione. Migliaia di case popolari vuote, sfratti all'ordine del giorno, ma nel frattempo fondi per riqualificare interi pezzi della città con la scusa che che una parte sarà dedicata all'edilizia convenzionata e via a nuovi social housing e altri esperimenti abitativi di merda.
Esattamente, quello che sta accadendo per esempio al Giambellino, grazie anche al progetto del Senatore a Vita Renzo Piano, dove appunto lo storico quartiere proletario e popolare è stato anche in parte demolito e abbattuto, ma dove nelle nuove case che verranno costruite, per molti dei vecchi abitanti, ovviamente i più marginali, i più poveri, quelli che non hanno un reddito stabile, probabilmente immigrati, o comunque sicuramente non persone in grado di garantirsi un'altra casa a Milano, non avranno più un tetto. Ma se a questo aggiungiamo i tanti sfratti che sono, migliaia di sfratti che sono in scadenza, rischiamo veramente che da qui a qualche mese in questa città scoppi una bolla abitativa che poi ci porta veramente alla conclusione di pensare che dentro quel ciclo, peraltro già visto nelle grandi metropoli americane, non solo, il grande ciclo della finanziarizzazione della città preveda anche probabilmente un aumento dei senza tetto. Quindi torniamo a quella tua provocazione di prima, che forse dentro questa dinamica è anche previsto che a Milano aumentino i senza tetto e quindi che possano servire più panchine per accoglierli.
Abbiamo parlato di tanti quartieri, voi accennavate nella presentazione di questo video di Stefano Boeri anche a un progetto di riqualificazione di un quartiere come San Siro. Che cosa sta succedendo a San Siro, che è uno storico quartiere popolare, uno dei più animati?
Sta succedendo quello che è appunto in parte già successo a Corvetto, o che sta succedendo a Corvetto. Primamente a Corvetto stiamo assistendo a una grande crescita dei valori immobiliari, la più alta in città. Stiamo assistendo a un incremento degli sgomberi, degli sfratti, questo appunto sull'onda della trasformazione dello Scalo Romana. Al quartiere San Siro si sta preannunciando lo stesso, cioè sull'onda del progetto stadio, che non è solamente la costruzione dello stadio, ma di volumetrie commerciali, abitative, spazi ricettivi, commerciali, alberghi, annesso un quartiere costruito da AXA e da Aines, dove case a 6.000 metri euro al metro quadro, studentati privati, insomma.
Certo, sappiamo anche qua a Torino, infatti, lo stadio della Juventus, quello che è sorto qualche anno fa, nasce come diritto commerciale, ma come diritto sportivo, ma di fatto lascia la porta aperta al diritto commerciale, tant'è che è sbucato fuori un centro commerciale proprio di rimpetto. Immagino che invece a Milano il progetto sia esponenzialmente più grosso.
Sì, è esponenzialmente più grosso, perché qui parliamo di abbattimento del Meazza, che è solo quello, voglio dire, chiunque al mondo conosce Milano per tre cose: la Scala, il Duomo e San Siro, forse la quarta e la quinta il Castello e i Navigli. Ecco, solo, come dire, degli speculatori e un amministratore, come dire, furbo, perché gioca abilmente sulla comunicazione, ma che poi in realtà fa gli interessi del grande capitale privato, non certo l'interesse pubblico, può pensare di abbattere San Siro, di regalare tutta quell'area a due società finanziarie, non certo due squadre di calcio, di autorizzare sull'ex trotta adiacente appunto speculazioni edilizie e di accettare che in città degli studi di architettura propongano di fare a San Siro la stessa cosa che è stata fatta al Giambellino, cioè di abbattere il quartiere storico Aler, di ricostruirne una parte dentro due o tre torri, dove quindi l'alveare dove mettere dentro tutto il disagio abitativo, ma non tutto ovviamente, solo il disagio abitativo che può pagarsi quantomeno l'affitto, e il resto ricostruirlo all'edilizia privata, per chi non ci sarà posto si arrangi. Già oggi in San Siro si sta assistendo appunto a quell'operazione che poi anche subito, perché fa sponda sul volontariato, fa sponda su quel mondo embedded, come diciamo noi, di terzo settore, ma ahimè anche di compagnume, che in qualche modo casca dentro la retorica social dell'amministrazione comunale, e si iniziano a vedere appunto i primi segni, per cui il mercato comunale abbandonato che forse viene messo a bando, e si sa che dietro i bandi non entra mai poi l'interesse pubblico, ma alla fine vengono, sono spazi che vengono messi il più delle volte a profitto, case che non vengono, che sono chiuse da anni, che non vengono né ristrutturate né riassegnate, cioè, e criminalizzazione del quartiere. Penso che anche a Torino siano arrivate tutti gli echi delle vicende legate ai trapper che fanno video nelle vie del quartiere San Siro, ma poi si scontrano anche con gli sbirri, insomma. Quella criminalizzazione che dicevo prima dei giovani, soprattutto qui, questi stranieri o comunque cittadini italiani di origine straniera, che crea poi, come dire, l'humus culturale, perché si crei poi nell'opinione pubblica la volontà di dire no, allora lì bisogna intervenire, no?
Sì, è arrivato fortemente anche un noto trapper, Baby Gang, con
Esatto,
lo
Baby
scontro
Gang,
durante
esatto.
la polizia, filmato nel suo video. Si creano tutta una serie di fenomeni che sono diciamo che non sono nuovi, perché anche le questioni inerenti a quando il mondo dello spettacolo tocca il sottoproletariato, specialmente le seconde generazioni, sono dei racconti che vengono più da paesi come gli Stati Uniti, che la Francia, in Italia diciamo che inizia a esserci ora fortemente quel alone
Sì, sì, sì.
costruito intorno all'immaginario del delinquente di periferia, che però ha anche un seguito e che crea dei conflitti inediti, possono piacere o meno, ma che comunque
Certo,
vanno a
certo,
basarsi su
certo.
delle dinamiche che in Italia finora non si sono viste. Per esempio, con la questione di Baby Gang hanno iniziato a vedersi. Quindi, da una parte, una città comunque che, diciamo così, sta reinventando la propria borghesia, perché è una nuova borghesia quella che si vede in città
Sicuramente,
come
sicuramente.
Milano, spudoratamente arricchita talvolta invece di possedimenti storici, e che si scontra talvolta anche con degli arricchiti del mondo dello spettacolo, che magari si basano proprio sull'immaginario della periferia, come ghetto, che però sta venendo ripulita a suon di polizia. Quindi ci sono tutta una serie di conflitti che i nuovi modelli di città fanno venire fuori, e chissà che non succeda qualcosa anche di molto interessante. Dovremmo continuare a vedere e anche sperare che tutta questa serie di forze che vengono messe in campo prima o poi facciano esplodere le varie bolle, come dicevi tu, che costituiscono questo esistente urbano terrificante. Io ti ringrazio per questa descrizione di Milano. Naturalmente i microfoni sono sempre aperti per descrizioni riguardo a quello che succede non molto lontano da qui, e ti ringrazio per questa chiacchierata molto
E io
interessante.
ringrazio voi e come sempre a presto e grazie di nuovo e buona serata a tutte e a tutti e ciao, a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.